La storia in podcast di Focus.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Questo secondo podcast è nucleato dal mio saggio storico Il profilo criminologico dei gerarchi nazisti, è dedicato a Reinhard Heydrich, il cosiddetto nazista perfetto. Figura di rilievo estremo, di notevole spessore criminale e che merita il dovuto approfondimento. Prima però è opportuno effettuare una piccola digressione di presentazione, per così dire. Il nazismo non ebbe mai una vera e propria ideologia, un costrutto teoretico compiuto, se vogliamo nemmeno abbozzato, una serie di postulati organici, di propositi congrui, quindi fu privo di una vera e propria ideologia, soltanto poche pseudo idee che poggiavano su miti e su convinzioni farneticanti, tanto farneticanti quanto criminose, tutto insieme fuso in una congerie nefasta e delittuosa che in 12 anni produsse milioni di morti. Teniamo conto i milioni dello sterminio e i milioni prodotti dalla guerra folle, allucinante, agghiacciante, di annientamento e di sterminio scatenata da Hitler e dai suoi soldati. Tuttavia, una convinzione pseudo-ideologica, pseudomitica, il nazismo l'ebbe e fu la scaturigine di comportamenti delittuosi su bassa scala, e cioè il cosiddetto mito nordico, il voler riprodurre una antica stirpe ariana, quindi creare una nuova razza umana, partendo prima dalla Germania per poi estendere questo nuovo modello antropologico a tutti i territori occupati. Quindi questa pseudo-ideologia pervase sempre i meccanismi di potere e soprattutto popolò le varie strutture ideologiche e pragmatiche del nazionalsocialismo, e tutti i gerarchi, o con quasi tutti, perché non diciamo vi furono delle variazioni, credettero in questo rinnovamento dal punto di vista anatomico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, psichico, psicologico, caratteriale, addirittura comportamentale. E si ripete, fu questa la scaturigine di milioni di morti. Va detto che, è altrettanto importante rimarcarlo, la storia purtroppo gronda del sangue di milioni di innocenti sterminati dai vari genocidi, quelli più noti, quelli di Stalin, quelli di Mao, quello degli armeni, alcuni meno conosciuti, quello di Pol Pot. Però nessuno ha le sinistre degli agghiaccianti caratteristiche organizzativo-funzionali di quello del nazionalsocialismo. Con una organizzazione basata su un'efficienza prettamente esclusiva, tipica del mondo ideologico del nazismo e al tempo stesso avvalendosi della esperienza in genere organizzativa di tipo teutonico. Lì vi fu proprio una industria della morte, strutturata, organizzata, messa in piedi, controllata.
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und
Il problema fu enorme dal punto di vista delle dimensioni e dal punto di vista dei risultati che mai nessuna macchina di morte nella storia dell'umanità ha prodotto. Tuttavia, già qui una feroce, grottesca contraddizione, una profonda aporia. Coloro i quali sostenevano questo mito razziale, uccidevano coloro i quali erano affetti da handicap, i disabili, perché vagheggiavano e vaticinavano un nuovo mondo con il superuomo popolato dal superuomo germanico, erano l'incarnazione dell'esatto contrario di ciò che propagandavano e rappresentavano nelle loro pubblicazioni oscene dal punto di vista razziale. Basti pensare alla figura smodata nel fisico, quantitativamente smisurata dai tratti effeminati, quasi ridicoli di Goering. Basti pensare alla esile, insignificante anatomia di Himmler. Basti pensare al corpo offeso dalla malattia, gracile, claudicante, rachitico di Goebbels, il ministro della propaganda potentissimo nel diffondere questi germi della peste della superrazza. Basti pensare al rozzo taurino tarchiato Bormann, per finire alla psiconevrosi allucinata di Rudolf Hess. Quindi già qui una vistosa, palese contraddizione interna tra ciò che veniva proposto, ciò che veniva propagandato, ciò che veniva diffuso e chi lo diffondeva. Quindi i modelli che venivano presentati erano l'esatto opposto di come erano questi feroci, spietati criminali. Tuttavia, ogni regola ha la sua eccezione. Un gerarca rispondeva a questi vagheggiamenti ideologici razziali. Reinhard Heydrich, alto, slanciato, fisico-atletico, occhi azzurri, dal portamento ginnico, era considerato il nazista perfetto, non solo per queste note somatiche, ma anche per le caratteristiche personologiche. Freddo, quasi glaciale, feroce, gelido, spietato, privo di ogni sentimento e compassione, senza rimorso, era l'incarnazione dello psicopatico puro al servizio del Terzo Reich. Perfetto esecutore di ordini, incuteva terrore e paura non solo fra i sottoposti, ma anche fra gli altri gerarchi. Addirittura lo stesso Himmler, il potentissimo capo delle SS, era condizionato da Heydrich, che formalmente era un suo sottoposto. Fu Heydrich, con la sua glacialità criminale, ad organizzare a tavolino, numeri alla mano, computi aritmetici alla mano, lo sterminio, la soluzione finale nella amena villa del Lago Wannsee nel gennaio del 42, con al suo fianco il suo fedele, cieco, ottuso, zelante servitore Adolf Eichmann, la banalità del male. Quindi Heydrich ebbe questo incarico da Himmler e da Göring e riuscì a creare la macchina della morte perfetta che mai si era vista. Il Führer lo considerava l'uomo dal cuore di ferro, gli altri gerarchi lo definivano la belva bionda. In effetti Heydrich non aveva un cuore come sede supposta, mitica, dei sentimenti. Quindi a gennaio del 1942, come un tetro, demoniaco, crudele, macabro direttore d'orchestra, organizza una sinfonia di morte che produrrà milioni di vittime in tutta Europa.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir.
Questa è la presentazione di Heydrich. Ma chi è? Bisogna pur tratteggiare un po' le note biografiche, almeno quelle principali. Reinhard Tristan Eugen Heydrich nasce il 7 marzo 1904 ad Halle in Sassonia. La sua famiglia è una famiglia di gusti raffinati che persegue degli ideali di estetismo, sono dei musicologi e quindi il padre dirige il conservatorio locale, lo è anche il nonno che dirige il conservatorio di Dresda. Lo stesso Reinhard inizierà ad appassionarsi alla musica, al violino, strumento che suonerà con perizia per tutta la sua vita, nei momenti di relax in cui non emana spietate sentenze di morte. Poi decide di arruolarsi. Entra nell'Accademia Navale di Kiel, ma è comunque un soggetto, diciamo, che scarsamente riesce ad ambientarsi in un contesto dove c'è una rigida disciplina, è molto attratto dalle trasgressioni, soprattutto dal punto di vista delle avventure sentimentali. Riesce a conquistare, a sedurre una sua coetanea che rimane incinta, ma lui rifiuta di sposarla. È in questo sfortunato perché il padre della giovane è amico personale del grande ammiraglio Reder, Heydrich viene espulso dalla marina. Questa frustrazione non farà che incattivirlo ancora di più, come spesso succede nelle personalità psicopatiche. Dopodiché sposa nel 1931 Lina von Osten, altra bella donna, i due sembrano iconograficamente la coppia perfetta dal punto di vista esteriore ed estetico. Poi l'avvento del nazismo. Heydrich capisce che quello sarà il suo mondo, quello sarà il contesto dove potrà estrinsecare e realizzare le sue fantasie criminali peggiori, più bieche, più abbiette. Viene avvicinato a quel mondo, Himmler in grado di intravedere il futuro di determinati soggetti capisce che è la persona giusta per i suoi orrori che sta organizzando, entra subito nell'establishment nazista e anche lui, come Göring, effettua un cursus honorum straordinario. Quindi diviene capo della Gestapo, la feroce polizia politica segreta, delle terrificanti Einsatzgruppen, le unità speciali che realizzarono i peggiori crimini nei territori occupati, arriva ai vertici delle SS e arriva ad un gradino più basso soltanto di Himmler, diviene responsabile della Sicherheitsdienst, l'SD, la polizia di sicurezza, finirà per assommare tutto il potere repressivo nelle sue mani. Quindi avrà un'autorità immensa che estrinsecherà nello sterminio, nell'olocausto, con una capacità quasi diabolica. Poi arriva la svolta. Il 3 settembre 1941 viene nominato vice governatore del protettorato di Boemia e Moravia. Lì diventerà un satrapo capace di diffondere morte senza soluzione di continuità, un feroce tiranno, tanto che in poco tempo si guadagnerà il sinistro epiteto di Boia di Praga. Da buon psicopatico se ne compiacerà, sarà sempre al centro dell'attenzione, il potere lo inebria, ancora di più il terrore che produce. Dall'altro lato, nel governatorato generale, Hans Frank non è da meno nel sopprimere vite umane, nell'esercitare la sua attività di crudele assassino e genocida, però non ha quell'efficienza di Heydrich, non ha quella capacità organizzativa del rivale, non ha quel savoir-faire finto, simbolico, belva bionda. Quindi in questi territori sotto il suo dominio ci saranno migliaia, decine di migliaia di morti. La morte abiterà con Heydrich, sempre zelante, sempre pronto ad infliggere spaventose sofferenze alla popolazione, fino a che i partigiani della Boemia e della Moravia si organizzeranno, opportunamente addestrati in Inghilterra, e con un attentato magistrale riusciranno ad ucciderlo. Teniamo conto che Heydrich, nella sua spocchia, nella sua tracotanza, nella sua arroganza, non voleva scorte, protezioni, era solito girare per Praga a bordo di un'auto scoperta, quindi in modo tale da rendersi anche più vulnerabile, e questo agevolerà l'attentato del 27 maggio. Alla fine, il 4 giugno, all'alba, Heydrich, dilaniato dalle ferite, muore. Con lui scompare e precipita gli inferi l'essere più cattivo, malvagio, spietato del Terzo Reich, il cosiddetto nazista perfetto.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund.
Ma quali le caratteristiche criminologiche salienti di questo mostro di sadismo e di cattiveria? Psicopatia allo stato puro, incapacità di relazionarsi con gli altri, assoluta mancanza di rimorso, efficienza nell'eseguire gli ordini, un piacere particolare nell'infliggere dolore all'altro, assoluta assenza di considerazione della dignità umana e anche una certa tendenza a rivaleggiare con altri nell'efficienza, nel dominio, nella sopraffazione, nello sterminio. Fra l'altro, la vita di Heydrich è tormentata da un complesso interiore il quale non farà che acuire, ipertrofizzare, esasperare il suo carattere psicopatologico, la sua personalità malata, e quindi ancora di più accentuare la sua bramosia di morte. Heydrich sa che da qualche parte hanno rinvenuto gli stessi gerarchi nazisti dei documenti i quali provano una sua ascendenza ebrea. Questo lo logora ancora di più nel fisico, nella psiche, lo fa soffrire nel senso organico, principalmente psichicamente, e per togliersi di dosso quest'alone per lui intollerabile, inaccettabile, diventa ancora più crudele e spietato, al fine di dimostrare che non ha nulla a che vedere con gli ebrei, quindi diviene ancora più efficiente nel loro sterminio. Tuttavia Heydrich vivrà tutta la sua esistenza con questo tarlo che gli eroderà la mente già bacata ed alterata, e nel tentativo di vincere questo convincimento più o meno abbastanza diffuso sarà ancora più spietato. Quindi questo fungerà da moltiplicatore della sua malvagità. Certo che il soggetto sarà di una efferatezza senza pari, di una ferocia come poche volte la storia l'ha presentata, come malvagità pura. Quindi possiamo dire che effettivamente fu il nazista perfetto, non solo per i tratti anatomici, somatici, ma anche per quelli caratteriali, personologici, criminologici, psicopatologici.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.